Oggi è tutto un ritardo continuo, caro Stefano Impallomeni, però insomma ci sta, lunedì è sempre una giornata molto, molto piena. Adesso, caro Stefano, ci colleghiamo intanto con gli amici di Radio Bianconera, ossia con Alessandro Santarelli, che dovremo anche vederlo e sentirlo, mi auguro. Eccolo lì, guarda là.
Ciao Alessandro. Eccoci. Ciao ragazzi.
Ben trovato.
Ciao. A voi.
Allora, con noi c'è anche, mi fa molto piacere, Vittorio Reggia, che saluto. Ciao Vittorio, ben trovato.
Ciao, Vittorio.
Buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio.
Allora, volevo insomma fare due chiacchiere con voi, momento Juve, la rabbia, noi abbiamo fatto prima un titolo, la rabbia di Tudor sì, però c'è anche da dire di difesa no, o gioco no, mi verrebbe da dire, no? Di mettere un po' su questo piatto, perché la rabbia ci sta, due situazioni arbitrali che fanno molto discutere, quella del calcio di rigore in generale, Stefano, perché sono dei rigori che non è la prima volta che vediamo e che non hanno niente di calcio, permettimi di dire.
Sono d'accordo.
Tu in campo ci sei stato, no?
No, ma sono d'accordo.
Poi ci sono
queste regole abbastanza, sì. Voglio dire...
L'altro, come si fa a buttare fuori quel giocatore che fa una cosa del genere, però io...
Secondo me l'episodio di Orban Nasuga è
molto grave.
Molto più grave del rigore non c'era in esistenza. Però l'espulsione andava a Orban.
Quindi questi sono i due episodi che fanno arrabbiare, hanno fatto arrabbiare tanto, no, Vittorio? Poi dopo però dobbiamo andare anche un po' sul campo a parlare di la Juve nelle ultime tre partite incassa 8 gol, prende 14 tiri dal Verona, insomma nel secondo tempo ci si poteva aspettare qualcosa in più, no, Vittorio?
Sì, io penso che voi abbiate sintetizzato bene adesso, introducendomi, quello che è successo, insomma, due episodi clamorosamente sbagliati, e qui mi viene da dire non so quanto ci sia di scarsezza e quanto ci sia di altro, sicuramente una Juve non all'altezza della situazione, con dei giocatori che preoccupantemente io li ho visti arrancare, ne cito uno su tutti, Thuram. Cioè Thuram non ce la faceva proprio più, e questo mi lascia un po' perplesso, perché siamo alla quarta giornata di campionato, alla prima giornata di Champions League, cioè dopo 5 partite ho visto della gente onestamente affaticata sulle ginocchia. Di lì poi viene tutta la discussione legata al gioco, non gioco. Se siamo onesti nell'analisi di queste prime giornate della Juventus, la Juventus non ha mai giocato bene,
sì.
ha sempre vinto o rimediato a situazioni puntando sull'orgoglio, insomma sul carattere, però con dei difetti strutturali insomma abbastanza evidenti, l'avete detto voi, no? Una squadra che subisce 8 gol in una settimana, in tre partite, c'è qualcosa che non funziona. Poi una l'hai pareggiata, una l'hai vinta contro squadre forti. Ieri a Verona probabilmente, se non ci fosse stato quel rigore, magari andava in maniera diversa, bla 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 bla. E c'è un discorso da fare strutturale, no? Io credo che la Juventus continui ad avere un centrocampo al di sotto delle aspettative per poter puntare in alto, un centrocampo che non fa filtro, che rincula e che poi mette in difficoltà i difensori. Io mi chiedo se questa squadra possa sostenere un centravanti più due trequartisti, cioè Vlahovic, perché adesso centravanti titolare Vlahovic, più Ildiz con Seisao, più Ildiz Openda, più Ildiz David. Non so, onestamente me lo chiedo, perché vista la situazione qualche riflessione va fatta.
Alessandro, vengo da te.
Ma poco da aggiungere, analisi perfetta di Vittorio. Parto ovviamente dai due clamorosi errori del signor Rapuano, che poi scopro viene mandato in Serie B, quindi si può andare a fare danni
lì,
in Serie B.
Adesso va lì a fare.
Se un arbitro è scarso, con tutto il rispetto che ho per la persona, parlo di arbitro, deve smettere di arbitrare lui e chi stava al VAR, perché allora che ne so, Cesena Palermo può andare a fare le stesse errori il signor Rapuano, perché gli errori di sabato sono clamorosi. Detto questo, ero in diretta a raccontare la partita con il collega Quintiliano, con il direttore Polino a Verona. Io ero convinto che la Juve, al netto di quegli errori, nel secondo tempo poteva tranquillamente vincere la partita.
Anche io.
Non l'ha vinta, non l'ha vinta, e anzi ho visto un Tudor in grossa confusione sia nei cambi sia nella gestione della partita. Tudor ha ragione Vittorio, non può questa squadra supportare due trequartisti più una punta con due centrocampisti, tant'è vero che i due trequartisti spesso e volentieri fanno un lavoro più da centrocampista che non da trequartista. L'altra cosa, la Juventus ha fatto una scelta probabilmente anche dovuta ad alcune situazioni di mercato, quella di rafforzare l'attacco. Benissimo, possibile che io debba vedere per 70 minuti un attaccante da solo combattere là davanti e due in panchina? Cioè, e chiudo, o Tudor si ravvede un po' delle proprie idee o altrimenti sarà un'altra stagione delicata per la Juve. Poi, chiudo veramente, bisogna capire anche quali sono le ambizioni, cioè se questa è una squadra che deve lottare per il quinto o quarto posto, il pareggio a Verona ti può anche andare bene. Se è una squadra che deve lottare per qualcosa di più, il pareggio a Verona sono due punti persi.
Mi sembra di capire, Stefano, che Alessandro punta un po' il dito su Tudor.
È stato perfetto.
Qualche limite dell'allenatore?
Beh, insomma, voglio dire, poi ha valorato un po', insomma, la tesi che sto portando avanti da questo inizio di campionato. Insomma, mi sono fatto incantare dai roboanti finali di partita. Uno che è stato vincente, bellissimo, contro l'Inter, e l'altro 4-4 contro il Borussia Dortmund. Cioè, descrivevano una situazione, ecco, come ha detto anche Vittorio, abbastanza delicata, non c'è equilibrio. Poi sostenere i trequartisti la punta, se c'hai Emerson e Davids in mezzo al campo, che dici? Proviamo? Sai, Locatelli, Turam, a me piace tantissimo, anche Locatelli fa il suo, però insomma poi la lunga, i logori, non è che possono contenere, no? Questo ben di Dio davanti. Però è un calcio diretto, fa parte, Alessandro, Vittorio, di quella scuola, pressioni dirette, uno contro uno, a tutto campo, ardore, fisicità, corsa, stile Juric, stile Gasperini, quella scuola lì. Lo può fare la Juve? Boh, non lo so. Poi sono d'accordo con quello che ha detto Alessandro, le scelte. È vero che Bremer va gestito dopo l'infortunio, ma insomma. Bremer non può, non ci ho capito granché nella gestione della partita. Poi ti dice male, Rapuano è stato un po' il protagonista negativo di questa sfida. La Juventus avrebbe potuto vincere e dovuto vincere nonostante questi episodi contrari, però poi nel secondo tempo, ragazzi, parliamone, tu hai dato la possibilità con Azic e con Miners, che è una coppia, non so quante volte abbiamo minacciato, poi nemmeno in allenamento hanno mai giocato insieme. Cioè, che roba è? Poi magari ti dice,
ma poi c'avevi McKennie, volendo c'era McKennie. Cioè, McKennie non può più giocare centrale di centrocampo? No, Azic e Kun Miners. Vabbè, ma mi taccio.
No, poi voglio dire,
io credo che su Kun Miners venga fatta dall'allenatore, su input della società, un tentativo di operazione di recupero, perché se no non si spiega. È un giocatore che, a parte l'anno scorso ma anche quest'anno, è palesemente fuori dal contesto, cioè è un giocatore che potrebbe giocare in Serie B, cioè un giocatore che non ha mai un lato, non ha nulla, cioè, potrebbe stare con Rapuano a far danno in Serie B, e questo la dice lunga, no? Era stato l'acquisto di punta dell'anno scorso insieme a David Luiz. Cioè, questo è un giocatore che non è inconcludente. Cioè, io fatico a immaginare.
No, in questo momento ha tutto tranne che del calciatore. Perdonatemi, non voglio essere cattivo, ma è una roba non riesce, non inquadra mai la porta quando c'è un'opportunità. Non è reattivo nell'andare a chiudere i tiri alle avanzate degli avversari, cioè non c'ha niente in questo momento, è preoccupante.
Poi può giocare lì in mezzo?
E poi lì in mezzo può giocare? Boh, io,
bravo. Bravo,
c'è pure da dire questo. Poi ragazzi, è stato pagato 60 milioni, io capisco pure che la società vuole provare a recuperare un calciatore del genere, però voglio dire, io
ho il sospetto che Kun Miners sia stato pagato e considerato come un fuoriclasse quando fuoriclasse non lo è. Credo però che non sia neanche il giocatore irriconoscibile, inutile, che vediamo noi adesso, no? Cioè c'è sempre una via di mezzo.
Sì,
è
sì,
un buon
sì,
giocatore, sì. Cioè quando lo vedevamo all'Atalanta dicevamo che bravo, fai con me.
Almeno che diventi un buon giocatore, ecco. Almeno che diventi un buon giocatore.
Io penso che in questo momento la prima operazione che bisogna fare sulla testa di questo ragazzo, perché sì, lo vedi che entra in campo che sembra un vinto già, no? Cioè
sì, sì,
un depresso, non c'ha l'occhio di tigre, non c'ha niente. Invece, cioè, prendete Vlahovic contro il Borussia, è entrato, gli vedevi la cattiveria in faccia.
È vero.
Questo entra, sembra che dice: guarda, dai, devo giocare gli ultimi 10 minuti, vinciamo già 4-0. Vabbè, faccio 2 tocchetti e via. Sì, non funziona così.
Purtroppo. Voglio aggiungere un'altra cosa a questo dibattito che stiamo facendo. Parto da Alessandro. Ale, ma è anche normale adesso noi, giustamente, abbiamo iniziato questa, la Juve ha iniziato questa stagione e Vlahovic ci ha fatto vedere che ogni volta che è entrato ha segnato. Ma è normale adesso che ogni volta che gioca dall'inizio c'è la sostituzione preordinata, cioè deve uscire per forza?
Ma
cioè,
sai,
questo,
Marco,
io mi domando ma non perché lo voglio difendere, perché dopo dico: ah, ma
no,
tu vuoi difendere Vlahovic? Va bene,
figurati.
Ma non capisco perché il centravanti, l'unico centravanti vero che c'ha la Juve, non ci giriamo intorno, è l'unico centravanti vero,
perché
deve essere sostituito sempre, cioè gioca dall'inizio
e deve
sostituito. Vai.
È stata emessa una bolla papale da Papa Leone XIV, per cui la Juventus non può giocare con una punta e una punta d'appoggio. Quindi deve uscire per forza. Adesso sto scherzando, ma perché non può giocare Vlahovic accanto a Openda, oppure non può giocare Vlahovic accanto a David? Magari non sempre, ma in alcune situazioni. Ma ormai i cambi, mi sembra un po' di vedere cambi di Inzaghi,
esatto,
che te li vedevi già prima. Esce uno, entra l'altro, esce uno, entra l'altro. Salvo il fatto di vedere, ma ripeto, non voglio gettare la croce su Tudor, ci mancherebbe altro, siamo alla quarta giornata di campionato. Salvo il fatto di vedere sabato, perché lo raccontava anche perfettamente Vittorio prima, Thuram non si reggeva in piedi, era stanco, non stava bene, non si sa. Qual è il primo cambio? Locatelli. Ma come? Locatelli, che non sta facendo una grandissima partita, ma che comunque il suo lo stava facendo, viene sostituito al 45esimo, quindi non rientra. Nel secondo tempo il Verona, non so se ve lo ricordate, ha una grandissima occasione da gol che salva Di Gregorio, che era stato sulla graticola tutta la settimana. Perché? Perché si apre un buco a centrocampo, perché Thuram non riesce con la corsa ad andare a tamponare.
Sì.
Allora anche lì faccio fatica a capire la gerarchia dei cambi, perché se un giocatore non sta bene, per quanto Thuram sia il migliore dei centrocampisti, lo tolgo. No, invece toglie prima Locatelli, tiene Thuram, poi dopo quell'azione lì esce Thuram e Krasic, e la Juve almeno per 40 minuti, no, ma una 20-25 minuti, forse anche qualcosa di più, ha giocato a centrocampo con Kumenes, Azic. Io gli ho alzato le mani, onestamente.
Stefano?
Sì, no, io non so se il primo criterio, diciamo, per sostituire o per scegliere i giocatori da parte di Tudor sia la gamba, la corsa. Lui fa sempre
tu dici questo, no? Può essere.
Cioè, lui quando vede che un calciatore non ce n'ha più lo sostituisce, pure se c'è Pelé in campo, Bambà. Cioè mi dà...
Stefano, perdonami, Thuram non correva, Thuram
sì,
non stava in piedi.
Ma io credo che i suoi criteri siano... Ha finito la... Via, smettiamone un altro. Secondo me, adesso ho estremizzato un po' il concetto. Però io credo che lui non deroghi da questo principio assoluto che vuole vedere un calciatore presente, atletico, fisico, cioè questo aspetto qui. La Juventus, io ecco, mi sono soffermato, Alessandro, Vittorio, no, commentando anche, sapete, tu Alessandro mi conosci in maniera ironica, no? Ma se è la Juventus, cioè la Juventus, chi è tifoso della Juventus di solito non perde, cioè voglio dire, no, vince, certo. Dal po' di tempo che sono tutti arrabbiati perché vedo che non sono più competitivi per vincere, ma era una dolce abitudine per loro.
Certo.
Io ho visto l'allenatore della Juventus esultare sul 4-4, cioè come se avesse vinto 3-0. Allora là è un campanello, là è uno stato d'animo, perché poi il calcio è uno stato mentale, è uno stato emotivo. E quello stato emotivo non va bene per allenare la Juventus. Io, per carità, non ho nulla contro Tudor. Magari diventerà l'allenatore vincente, magari vi porterà lo scudetto. Non lo so, non lo sappiamo, dopo 4 giornate ancora presto. Però questi sono piccole spie, segnali di un disagio emotivo. Cioè, se tu sei allenatore della Juventus, fai 4-4 Borussia Dortmund, fischio finale, fai un bel respiro, rientri, abbiamo pareggiato, ragazzi, così non va bene. Questa è la Juventus, credo. Io invece, lui è esultato come se non ci fosse un domani, cioè, che bello, abbiamo vinto. No, hai preso un punto contro il Borussia Dortmund, che ne mancavano 7 titolari.
Pure questa,
cioè,
è una
questo, no, è un po' alzare l'asticella, cioè
sì,
la
chiaro,
gestione
chiaro.
Emotiva.
Cioè, la Juve deve
stai?
Alzare anche da questo punto l'asticella, certo. Anche, Vittorio, sei d'accordo con Stefano? Oppure
Io sono d'accordissimo, e partendo dal suo discorso ne faccio uno io e dico: non vorrei che la gente ebbe inizio di stagione fatto di 3 vittorie, di cui una in recupero sull'Inter, Viva Italia, si fosse illusa che questa squadra è più forte di quella di cui parlavamo ad agosto. No, questa è una squadra con dei limiti mostruosi, che ha almeno due squadre più forti, che sono Napoli e l'Inter, ok? E che noi tutti dicevamo lotta per andare in Champions insieme ad altre 2-3 squadre. Quella è la Juve, Cioè, la Juve che è stata costruita non è una squadra per vincere lo scudetto e non è una squadra per vincere la Champions. Poi la chimica del calcio è strano, magari tra 2 mesi la troviamo in testa in fuga dal campionato. Ma a me non stupisce la partita fatta col Verona, perché è figlia di tante partite dell'anno scorso. Cioè, il livello della Juve si è leggermente alzato, ma l'anno scorso stavamo dietro anni luce.
Però Vittorio, perdonami, io qua non sono tanto d'accordo. Per me la Juve si è rinforzata. Cioè, Bremer lo scorso anno non ce l'avevi. Openda, Zegrova, giocatori che devi scoprire.
Aspetta. Tu l'hai già visti giocare? Cioè, Zegrova,
no, sono da
mesi di infortunio.
Sì, no, però voglio dire, davanti hai qualcosa di diverso, sì, qualcosa lo scorso anno.
Sì, certo.
Poi non sappiamo se sono d'accordo con te, non abbiamo visti fino in fondo, però David, Zegrova, Openda, Vlahovic, insomma, c'era tanta roba là davanti. Ildiz,
Hai qualcosa in più, però continui a non avere la struttura di centrocampo, che è quella fondamentale.
Là siamo d'accordo.
Tutte le squadre che vincono perché hai un grande centrocampo,
sono
che
d'accordo.
Protegge la difesa che alimenta l'attacco. Ora, Vlahovic contro Verona non ha giocato bene. Ma io vi dico, quante palle ha avuto da giocare Vlahovic?
Ecco, appunto.
Esatto. No, ce n'ha avuta una e ha fatto l'unico tiro pericoloso, insomma.
Siamo sempre lì col conto. Sì, 6 palloni. Allora, guarda, lo so perché il dato ce l'avevo sott'occhio e l'ho dato alla fine del primo tempo. Aveva toccato 7 palloni Vlahovic alla fine del primo tempo. Ma chi glieli dava i palloni a Vlahovic? Non arrivano, e lì ci puoi mettere anche Haaland. I palloni non arrivano. C'è poco da fare. Non si cambia mai al momento.
È tutto, passo e chiudo, direbbe qualcuno, perché insomma c'è tu. Vittorio, concludi tu, che ti abbiamo interrotto.
No, io dico sì, qualcosa di meglio è stato fatto, lo ripeto, però non siamo ancora dietro, cioè, non è così. Cioè, con l'inizio di campionato che ha avuto.
Però, Vittorio, scusa, ti interrompo. Cioè, siamo d'accordo sul valore, abbiamo sempre detto, per giocarti la Champions. Però il lavoro di un allenatore non possiamo valutarlo da un'altra angolazione. Mi spiego meglio. Cioè, João Mario a me sembra un buon giocatore, uno che può diventare un ottimo calciatore. E le scelte, sì, Bremer va gestito perché l'infortunio, le cose, ma Bremer deve giocare. Vittorio, Bremer deve giocare sempre.
Sì, cioè, però conta che con un reduce da infortunio.
No, reduce da infortunio.
Bisogna dosarlo, perché hai visto che ha fatto poi il riscaldamento, finita la partita, ha avuto un problema. Quindi io lo posso capire, dover dosare. Cioè, sono altre le scelte che
McKennie è sparito dai radar, non sarà Pelé. Però
meno,
voglio dire, secondo me
più a centrocampo.
Un allenatore secondo me deve saper valorizzare magari anche quei giocatori da 6, se è me, a portarli a 7 e mezzo, se no altrimenti facciamo tutti
comunque a 7, se non lo devo portare a 7 e mezzo, un rendimento da 7, insomma. Annui, Viale, sei d'accordo? Cioè,
sono d'accordo.
Ma anche avere un'idea di
cioè, quando Lippi allenava
diversa,
con tutto rispetto Pessotto, i Birindelli, Torricelli, diciamo, sono stati giocatori formidabili. Che hanno creato un'ossatura vincente, hanno dato il loro contributo, allora, una squadra forte, poi c'erano i fenomeni,
Stefano,
in verità.
Ad oggi
però
lo
tutti
schema
quanti, Torricelli, quella, sono diventati tutti giocatoroni. Sì, sì,
sì. Ad oggi lo schema è quello. Io credo che Tudor debba alzare l'asticella, perché sono d'accordo con te, la squadra secondo me almeno in attacco è stata rinforzata, ma se non alza l'asticella lui vedremo un'altra stagione secondo me mediocre della Juventus.
Allora, con Tudor ti piazzi ma non vinci, si muovessero a chiamare Spalletti, Gianluca da Roma, scrive questo.
Per l'amor di Dio.
Per l'amor di Dio, dice Santarelli. Oreggio, chiudiamo così. Come rispondi al nostro amico ascoltatore?
Allora, ho risposto prima, per l'amor di Dio.
Però tu, oggi è una brutta giornata, qui a Torino piove.
Ecco appunto, bravo Vittorio.
Cioè, lo volete bene, a furor di popolo.
Come no, guarda, ci mancherebbe soltanto Spalletti e siamo a posto. Siamo a posto.
Va bene. Vittorio, grazie come
ciao,
sempre,
Vittorio.
Un abbraccio. Grazie a Vittorio Reggia. Ale, che ti devo dire? Allora. Tra poco inizi anche tu, vai in diretta.
Ci vediamo alla macchinetta, va.
Va bene, fai il bravo. Ciao. Ciao Alessandro Santarelli. Ciao. E un salutare di Bianconera. Tra poco.